ed è il momento di Angelo Maria Petroni, che oltre ad avere questo grosso vantaggio che ci offre di ogni volta di essere quello che ci spiega meglio l'ABC del liberalismo, cioè partiamo dal concetto base, perché se uno non sa che cos'è la libertà è inutile che poi ci allambichiamo a fare tutti gli altri discorsi, il costituzionalismo, le cose, le tre rivoluzioni atlantiche, ma dobbiamo andare al dunque. La libertà di oggi, la libertà dei moderni, la libertà degli antichi, ecco, liberi e liberità, ecco, sono proprio è l'ABC, ecco. Ma se non sentite Petroni, comunque voi lo incontrerete essendo in centro, perché se voi andate a mangiare gelato a via del Governo Vecchio, lui abita a via del Governo Vecchio e lavora a Piazza Navona, quindi lo vedete che oscilla, quindi è qua, è uno di casa, è un vicino di casa, quindi è uno che non si pone il problema. Antonio Martino dice ci vuole la guida indiana per arrivare alla fondazione, lui viene dalla Cassia lassù, insomma, hic sunt leones hanno scritto là sopra, è una cosa impossibile. Angelo, due microfoni.
731 mi pare.
Quale vuoi di questo?
Se questo funziona, questo, grazie Enrico. Devo dire, la scuola di liberalismo ha un grande vantaggio, ti fa pensare che non invecchi mai, perché è la ripetizione della cosa. Parto da una vecchia celebre frase di Tocqueville, Alexis de Tocqueville, siamo la prima metà dell'Ottocento francese, ovviamente. Tocqueville fu intellettuale, fu anche ministro, che era il primo ministro brevemente, è l'autore della riforma costituzionale, che della Costituzione oggi della Francia, venne ripresa. Grande conoscitore dell'America, è uno dei personaggi da leggere se uno è interessato al liberalismo, perché unisce l'aspetto teorico, quello filosofico, quello pratico. E Tocqueville a un certo punto, ed era uno, ripeto, che ha fatto pure il ministro, quindi non era un intellettuale astratto, disse a un certo punto una frase, scrisse: coloro che cercano nella libertà qualcos'altro che non sia la libertà medesima sono nati per essere schiavi e non per essere uomini liberi. Voi potete cercare la libertà per mille ragioni. Gli economisti ti dicono: se più sei libero e più cresce economicamente. Noi abbiamo tutti i rapporti che vengono fatti, pensiamo a quello del Fraser Institute, che viene fatto Index Economic Freedom in the World, un altro viene fatto dalla Wall Street Journal insieme alla Heritage Foundation, e regolarmente trovate in questi indici di libertà economica. Come si calcola una libertà economica? Puoi portare hai o no controllo sulla valuta, sui cambi, il mercato del lavoro quanto è libero, insomma una serie di parametri, e classificano i paesi come libertà economica. Noi siamo sempre messi abbastanza male, ovviamente, il primo è sempre Singapore o qualcosa del genere, l'ultimo varia dal Togo a qualche altra parte, anche poi i numeri. Allora si dice: più un paese è libero, più cresce economicamente. Questa correlazione tra libertà economica e crescita è una correlazione, non faccio l'economista, ma è abbastanza ben stabilita. Una volta era negata, ma fino a 20 anni fa, e non di più. Adesso non trovo più neanche un economista keynesian, renzian, scegliete voi, che non ti dica che la libertà economica porta alla crescita economica. Ma è un dato acquisito, sembra non lo era, quando Mimmo da Empoli, o la Cina, la questione, c'è libertà economica, non politica, e hai crescita lì. Quando nel 78 si organizzò qui il convegno Le vie della libertà, dove venne Buchanan, questo è stato uno dei grandi momenti della Fondazione Einaudi, atti a cura di Vegas, tuoi caruba. All'epoca nessuno ci credeva a questa cosa, anzi la crescita economica era legata sostanzialmente alla restrizione della libertà economica. Dovevi avere una buona pianificazione, dovevi avere una buona quota dell'acciaio, anzi il problema della crescita economica era legato a più dirigismo, un buon dirigismo. Per carità, si diceva che ci vuole. Oggi la cosa è accettata, ecco. Bene, ma quello, vedete, se uno dice io sono a favore della libertà economica, perché se ho più libertà economica ho più crescita, significa che non te ne frega nulla della libertà, ti interessa la crescita. Problema diverso. È una questione a qualcuno interessa qualcosa della medicina in quanto tale, no? Ti interessa la salute, no? È buffo. Esattamente come i soldi. A parte Paperon dei Paperoni, che gli piacciono i soldi perché gli piacciono i soldi, ognuno vuole i soldi per avere qualcos'altro. I soldi sono un mezzo per avere una bella macchina, una bella casa. Quello che ci voglio i soldi per i soldi è una malattia mentale, evidentemente, no? Cioè, colui a cui piacciono i soldi, se gli piacciono fisicamente, si fa il deposito e ci nuota dentro, è come dire, è un gesto estetico. Se gli piace avere il numero di conto corrente sempre più alto, vivendo da povero, lo mandi dallo psichiatra, dice il poveretto. Quindi ci sono mezzi e fini. Noi davanti al concetto di libertà dobbiamo porci la domanda: la libertà è un mezzo o è un fine? Tocqueville diede una risposta brutale. Coloro che cercano nella libertà qualcos'altro che non sia la libertà medesima, ci cerco l'eguaglianza, ci cerco la ricchezza, ci cerco dentro l'uguale dignità, non sono destinati ad essere uomini liberi. Era un po' ovviamente il punto di vista di un aristocratico francese della prima metà dell'Ottocento, cioè è un'etica di Herrschaft che evidentemente non è particolarmente diffusa, è difficile pigliarci molti voti con quello. Infatti il Partito Liberale non ce l'ha mai presi tanti, parliamoci chiari. Però notate, è un punto vero quello di Tocqueville, cioè è un fine o un mezzo? Uno dice, è tutto a due. Ah certo, non è un problema, anch'io penso, appartenendo alla scuola di Tocqueville, per cui la libertà è un fine, sono anche contento che sia un mezzo. Cioè sono contento del fatto che se c'è maggiore libertà, poi vedremo anche in cosa consiste, ma adesso partiamo dal quadro fuori poi. Se c'è maggiore libertà sono anche più ricco. Però devo ricordare quello che scrisse Hayek, un altro autore ben noto, su questo tema. Perché vedete, tra gli anni 50 e 60, diciamo tra il 58 e il 65-66, poi la truffa venne fuori immediatamente, erano in parecchi economisti in Occidente a credere che l'Unione Sovietica stesse crescendo più rapidamente. Geni come Samuelson, ne ha azzeccata una, Leontief, tutti questi disgraziati che ti spiegavano quei paesi vanno meglio di noi perché utilizzano pienamente la forza lavoro, non come noi, disoccupazione, 10 che fanno lo stesso aereo, sprechi, eccetera. Cioè c'è stato un periodo in cui, oggi sembra, poi ci si è resi conto, che in parte le statistiche dell'est erano tutte finte, quindi si davano dei numeri che non esisteva, e tante altre cose, ci si rese conto che quello non era vero. Ma domanda: se voi 1962 vi foste accorti che l'Unione Sovietica cresceva più degli Stati Uniti, avreste avuto una buona ragione per cambiare il sistema americano con quello sovietico o no? Se aveste avuto una buona ragione per cambiarlo, avete sbagliato scuola, cioè andate a un'altra parte, c'è pieno. Cioè non ha senso, no, l'hanno diffuso altrove, sì. C'è la Leopolda, soltanto, cioè, sono tutto misto adesso, no, ci stanno ancora là. Significa che non ve ne frega niente della libertà, cioè pensavate voglio la libertà perché più libertà più sono ricco, se però un sistema sovietico, che tanto liberale non era evidentemente in nessun senso, mi dà più soldi, mi fa essere più ricco, scelgo quello lì. E giustamente all'epoca furono in diversi a dire, a commentare, dicendo a noi non ce ne frega nulla, posto pure che fosse vero che il sistema sovietico permette maggiore ricchezza, noi vogliamo un sistema libero. Questo è il primo punto da porsi la domanda. Se la libertà è un mezzo, allora si cominciano due cose. Prima si cominciano i trade-off, quanta libertà in cambio di quanto altro, è una commodity come le altre. Secondariamente siamo sempre pronti, come dire, a rinunciare alla libertà se arriva un signore che mi dimostra che un sistema che restringe la libertà è più efficiente, mi garantisce una certa cosa a cui tengo più della libertà. Se sono i soldi, perché sono un avaro, se mi garantisce più soldi, allora aboliamo la libertà. Se penso che l'eguaglianza sia più importante della libertà, se c'è un sistema che garantisce maggiore eguaglianza, allora sono disposto ad accettare la libertà. Milton Friedman diceva, una famosa battuta, disse sul fatto che ci sono due tipi di atteggiamenti nei confronti della libertà, molto diffusi. Quello degli intellettuali, la vogliono per sé ma non per gli altri, cioè io parlo, tu stai zitto, E gli imprenditori la vogliono per gli altri, ma non per sé. Gli altri devono essere in concorrenza e loro vogliono essere in monopolio. E questo purtroppo è la ragione per cui in genere gli imprenditori non sono grandi finanziatori di movimenti liberali, non se ne trovano pochi. Faccio parte degli imprenditori che hanno successo, vogliono la protezione del loro business, non vogliono la libertà, vogliono essere schiavi, come dire, schiavi in buona maniera. L'importante è che gli altri non siano liberi di venire a fare concorrenza. Questo. Se voi avete dei dubbi come mai tanti industriali o semitali o imprenditori hanno sempre questi grandi amori per i governi di sinistra, centrosinistra, da Prodi a Renzi, da Lema, queste robe. Andatevi a leggere Pareto, cosa ha scritto su queste robe qui, perché lo disse tanti anni fa Pareto, ormai sono più di 100 anni fa. Chi già sta dentro vuole una protezione di una rendita di posizione, questo glielo dà un governo socialista, ma il socialismo centro-sinistra, molto più che un governo liberale. Un governo liberale metterebbe delle regole per cui loro sono soggetti alla concorrenza. Invece, in quell'altro modo, dovranno pagare delle tasse più alte, però sono garantiti. Chi è che vuole le tasse alte? Ma le vogliono gli imprenditori che già stanno sul che già hanno le quote di mercato. Loro vogliono tasse alte e sovvenzioni. Cioè, ti abbasso le tasse e ti abbasso le sovvenzioni. Col cavolo, se mi abbassi le tasse favorisci il newcomer, perché se le tasse sui profitti di impresa sono al 70%, chi è che rischia capitale per venirmi a far concorrenza? Quindi tasse molto alte scoraggiano quelli che entrano. Sovvenzioni, mi ridai un po' di soldi da un'altra parte che ho pagato con le tasse. Questo è quello che vogliono gli industriali, gli imprenditori. È la ragione perché i governi di centro-sinistra gli piacciono tantissimo, esattamente corrisponde al loro punto di vista. A noi liberali no, non ci piace questo qui. Comunque, primo punto, la libertà. Se la libertà non è un fine ma è un mezzo, è una cosa interessante, ma è uno strumento come tanti da discutere. Il liberalismo per definizione pone la libertà come fine e non come mezzo, cioè se pensiamo che la libertà è soprattutto, poi siamo sempre vicende umane quindi non voglio estremizzare, ma se uno pensa che la libertà è essenzialmente un valore strumentale rispetto ad altre cose, ha poco a che fare con il liberalismo, cioè forse, o se il liberalismo è questo non è così interessante, c'è già il socialismo, la socialdemocrazia, no? Mia vecchia polemica, essendo ormai non più giovane, con tanti esponenti liberali, spesso un po' più vecchi di me, che avevano una visione, che hanno una visione, diciamo così, più di sinistra, liberalismo sociale, è sempre stata la seguente, dicendo: io non so se è giusta la mia visione liberale o la tua, se il liberalismo consiste nel liberismo, sostanzialmente, insomma, più lo Stato di diritto, perché ovviamente nessun liberista pensa che il liberalismo si tiene senza lo Stato di diritto. Non so se ho più ragione io, se il liberalismo non è ragione, è il mio, cioè il liberismo, o se è il tuo liberalismo sociale, quindi liberismo più eguaglianza, più. So solo che se hai ragione tu, non serve a niente, ci stanno già i partiti socialdemocratici, cioè, infatti sono spariti i partiti liberali che hanno fatto sta roba qui, perché giustamente se tanto tu, diciamo sì, il Partito Liberale Italiano, che ha messo il primo ministro della salute, della sanità, che ha implementato il servizio sanitario nazionale, sistema sanitario nazionale, quando l'Inghilterra lo stava abbandonando, è chiaro che il Partito Liberale sparisce, non c'è bisogno di te, come dire, non... è ovvio, no? Io non so chi è, se ha ragione, voglio dire, io o qualcun altro degli amici liberali, posso sottolineare, so solo che se avete ragione voi non serviamo a niente, o non servite a nulla, se non c'è i socialisti, perché i socialisti già dagli anni 60 non erano mica più quelli che ti volevano la privatizzazione di tutto tranne dei barbieri, come disse De Martino, no? Noi nazionalizzeremo tutto tranne i barbieri, evidentemente ci teneva al suo barbiere, non voleva andare un barbiere nazionalizzato da buon napoletano, il barbiere no. Comunque, primo punto, la libertà è un valore, evidentemente è un valore morale. Certo che può essere anche uno strumento, il liberalismo ha un lato dottrinario, morale, in senso buono, ed ha un lato empirico, che è rappresentato soprattutto dalle scienze economiche, e il discorso più liberi più si cresce. Ma vedete, sostenere più liberi più si cresce, più liberi maggiore la mobilità sociale, questo è un altro dei temi evidentemente, sono argomenti di tipo empirico, bisogna dimostrarlo. Non è che dal concetto di libertà individuale segue che se maggiore la libertà individuale, quindi saranno tutti più liberi, quindi ci sarà maggiore mobilità sociale. Perché i liberali, da questo punto di vista, siamo sempre un po' a favore della mobilità sociale, nel senso che le rendite di posizione non ci piacciono per definizione. Su questo c'è la differenza tra noi conservatori, poi, vero? Se voi prendete la differenza tra un conservatore e un liberale, posto che nessuno dei due sia socialista in senso tecnico, che ai conservatori piacciono le stratificazioni sociali ereditate, a noi ci piacciono quelle soprattutto dovute al merito, anche non negando l'eredità, perché poi non è che l'idea che il mondo ricomincia ogni volta in generazione è un'idiozia. Ma queste però sono argomentazioni di tipo pratico, economico, statistico. Per questo esistono gli scienziati delle finanze, esistono gli economisti, esistono una serie di studiosi di scienze sociali, e è una delle ragioni per cui non ho mai trovato grande passione in Ayn Rand, quel tipo di letture come Iannello, gli altri, perché queste robe non si deducono a priori. Non posso fare ragionamento a priori, da questo segue che, non segue un cacchio, cioè, logicamente non segue nulla. Segue, per farlo seguire, c'è uno schema di argomentazione, bisogna vedere i numeri, i dati, altrimenti non mi posso affermare. Quando poi vai a vedere i numeri confortano abbastanza, tant'è vero che oggi sono tutti a favore della libertà economica, anche quelli che odiano la libertà economica, perché hanno capito che senza libertà economica non c'è crescita, e se non c'è crescita non c'è neanche soldi per la redistribuzione, che poi è vero fine dei socialisti, evidentemente le società egualitarie o redistributive. Ma è una questione che non si risolve a priori, cioè diamo all'ideologia, alla morale lo spazio che deve avere, diamo alle scienze empiriche lo spazio che devono avere. Le due si possono coordinare, ma gli argomenti dell'uno non si spostano sull'altro. Eh? Non si spostano sull'altro. Che cos'è la libertà? Allora, se si è liberali si crede alla libertà come fine, si crede alla libertà come valore, non come solo strumento. Bene, la parola libertà è una parola antica. Libertà ovviamente la radice è latina, quella greca è eleutereia, o eleuteros è libero. La prima, si dice che la prima rappresentazione grafica o la prima scrittura del termine libertà avvenga un 2000 avanti Gesù Cristo, prima di Gesù Cristo, scrittura sumera, è un cuneo, cuneiforme, che dice libertà dal pagare le tasse, cioè l'esenzione dalle imposte è il primo concetto di libertà. E forse tirata un po' per i capelli, ma è vero che c'è questa questione. Quindi, indipendentemente dall'aspetto un po' commerciale, ci permette di dare già un primo significato. La libertà significa che su di noi, su un individuo, se è libero, non sono esercitate delle costrizioni. Se tu sei un po' lì davanti, un po' più giù, un edificio non male, non è solo un vento, tu non sei libero perché su di te sono esercitate delle costrizioni, cioè c'è uno che ti impedisce di uscire, ci vorrei farmi una passeggiata, purtroppo no, vorrei fare una telefonata, non proprio, vorrei vedermi. Quindi, prima definizione, la libertà, si parla del concetto di libertà negativa tecnicamente, che però è un termine da usare solo dopo che uno ha letto, perché altrimenti positivo e negativo sembra, cioè quella che fa schifo è quella libertà negativa, usatela nel senso della corrente elettrica, polo negativo e polo positivo non significa che polo negativo sia peggiore. Si usa il termine libertà negativa come assenza di coercizione. Tu sei libero se nessuna coercizione viene esercitata su di te. Un signore che sia in mezzo al deserto del Sahara senza manco una palma sopra è libero, cioè, ma sta malissimo. Questo è un problema diverso, può essere affamato, può essere assetato, ma non è libero, è libero. Dopodiché preferisco stare rinchiuso a Regina Celi che lì, questa è un'alternativa, potrebbe darsi che la libertà non sia, non è che la libertà sempre in tutte le condizioni è la cosa migliore, forse rispetto alla sopravvivenza ognuno di noi darebbe via la libertà in cambio di qualcos'altro.
C'è sempre il vecchio detto o libertà o morte, ma non è che sia stato sempre seguito da molti, cioè, quella poi non è una questione di ragion teorica, è una questione di ragion pratica, quindi è una questione di come ognuno di noi nel bilanciamento dei valori della sua vita e di tante cose mette insieme e accetta certe cose insieme di altre. In fondo da noi c'è una serie di contratti che sono contratti evidentemente che ci obbligano, diventiamo dipendenti, ti obblighi a avere certi doveri in cambio del fatto che ti danno certe cose, affitti una casa, ti obblighi a pagare ogni mese qualcosa in cambio di qualcosa o viceversa, cioè noi restringiamo volontariamente la nostra libertà, almeno volontariamente, quando è involontariamente vabbè, si chiama o il delinquente o il signor procuratore della Repubblica, la scelta. Volontariamente la restringiamo mille volte, ad esempio stasera ho fatto lezione, andato alla scuola superiore eccetera, non c'ho mica tanta voglia di venire qui, però... ero stanco, ho detto ma come si fa a non andare, beh, non l'avrei mai fatto, ma, voglio dire, ognuno di noi poi fa dei trade-off continui, ma io so benissimo che non confondo, se sto a Regina Coeli non posso uscire, ma mi danno caviale, champagne, vini piemontesi meravigliosi, io sto bene, ma non sono libero, non è che posso dire come sono libero, no guarda, a te dicendo piuttosto che star fuori a fare il barbone, a bere Coca-Cola, mi tengono qui dentro 15 giorni a caviale e champagne. Ok, faccio il trade-off, non è mica un problema. Ma è inutile dire che se tu sei rinchiuso dentro Regina Coeli eri più libero di prima, non ha significato. Puoi essere riscaldato, mangi bene, mangi meglio, quello che vuoi. Rispetto alla condizione di stare in mezzo alla strada e morire di fame, puoi anche preferire essere libero di stare a Regina Coeli. Se sei in mezzo al deserto del Sahara da solo sei perfettamente libero, non è una grande condizione evidentemente esistenziale, forse solo perché l'essere umano non ha solo il bisogno della libertà, c'è anche altri bisogni evidentemente, ma non la confondiamo. Uno di coloro che ha scritto più significativamente sul concetto della libertà nella seconda metà del Novecento fu Isaiah Berlin, che era professore ad Oxford, e la prolusione ad Oxford del 58 mi pare, all'anno accademico di Oxford, si chiama Concepts of Liberty, due concetti di libertà, dove proprio Berlin fa la differenza, libertà positiva e libertà negativa. La libertà negativa è la libertà liberale, cioè libertà come assenza di coercizione, ti crea lo spazio per la tua vita, per così dire, che non significa che tu non ti vincoli, ma volontariamente con altri secondo contratti, non che sei vincolato perché nasci servo della gleba o perché hai fatto qualcosa e ti mettono evidentemente ristretto in un carcere mandamentale. Poi c'è il concetto di libertà positiva. Libertà positiva che Isaiah Berlin considera un concetto spurio, che fondamentalmente è il concetto, da un lato, di benessere, sono libero perché ho i soldi, perché ho buone risorse. Due, è un concetto di tipo egualitario, sono libero perché sono uguale agli altri. La tesi di Isaiah Berlin è che sono due concetti, il concetto di libertà positiva e libertà negativa sono due concetti completamente separati. E lui dice, il contadino, faceva l'esempio all'epoca, il contadino egizio è molto più povero di un don di Oxford, oggi non lo so, dipende che contadino quanto ha, se coltiva un buon cotone guadagna più un professore di Oxford, ma il problema è che il contadino egizio non ha gli stessi gradi di libertà del professore di Oxford, non perché sia più povero, ma perché il sistema egizio politico, sociale, non dà il grado di libertà di cui gode il signore di Oxford, ma non confondiamo le due cose. Quindi si può essere ricchi ma non liberi, si può essere liberi ma non ricchi. Se vediamo le tragedie del Novecento, pensate quanti poveri ebrei, 1937-38 a Berlino, tanti erano ancora ricchi, non erano liberi. Poi in genere quando succede che perdi la libertà perdi anche la ricchezza, perché poi è successo quello che è successo. Ma un conto è la ricchezza, la disponibilità di mezzi, e un conto è la libertà. Certo, ognuno di noi vorrebbe entrambe le cose, cioè questo è abbastanza vero. Rapporto della libertà con l'eguaglianza, questo è uno dei punti di cui bisogna essere chiari. È chiaro, scusate, che nessuno vuole una libertà per pochi. Se pensate che la libertà come assenza di coercizione debba valere solo per pochi, non si è in una visione liberale, si è una visione di tipo aristocratico, elitario, in senso tecnico. tipicamente c'è un filone, non chiamerei di liberalismo aristocratico, ma di pensiero aristocratico in quanto tale, che reputa che la libertà sia una facoltà da concedere solo ai migliori. Possono essere i migliori per nascita, i migliori perché sono i più intelligenti. Le tecnocrazie europee di oggi pensano che se tu hai fatto l'ENA sei libero di Strauss-Kahn, cosa del genere, puoi fare quello che cacchio ti pare, perché appartieni a un'elite, quindi non sei sottoposto agli altri. Il popolo normale invece ti metto regolamentazioni, controlli, ti dico dove devi andare a scuola, ti dico cosa devi... L'ha fatto l'ENA, no? Sei stato professore a Sciences Po, mettiamola così.
E col De Mina.
E col De Mina fatto, vedi. Dove scavava. Quindi, attenzione, quando parlo di visione aristocratica, non intendo la visione aristocratica tradizionale dei Lancellotti piuttosto che dei Garandini, ma stampare non nel senso che appartiene ai nobili, anche se una parte era così una volta. Sapete che ai nobili era concesso quasi sempre, tra 7 e 800, le esenzioni rispetto all'index librorum prohibitorum, cioè se tu eri una persona importante ed eri interessato, chiedevi al vescovo, ti faceva leggere quei libri che quell'altro, perché si reputava che chi apparteneva a un'aristocrazia aveva degli strumenti, come dire, e quindi anche di cui te ne potevi fidare, e quindi gli potevi lasciare un maggior grado di libertà senza... ai professori universitari no, perché erano pericolosissimi, effettivamente è quello che succedeva. Quindi si parla di visione aristocratica, un'aristocrazia che non è necessariamente quella del sangue, può essere quella delle tecnocrazie, che è poi la stessa cosa. Solo i nuovi membri della BCE hanno diritto, come dire, a fare certe robe, perché loro hanno cose, una moralità, un tipo di roba che gli altri non hanno, e quindi a loro va concessa una libertà, no, di un certo tipo. John Maynard Keynes pensava la stessa cosa, tra l'altro, tutto il gruppo di Bloomsbury, cioè a noi appartengono delle cose, speriamo non le conosca il popolo, se no si è cacca la bambina. No, voglio dire, era un personaggio, un grande tecnocrate, quello che era, cioè reputava. Voltaire lo disse cinicamente: io non credo in Dio, ma spero che il mio servo ci creda, così non mi deruba. Cioè, è la vecchia battuta. Lui, Voltaire, faceva ironia su se stesso: io non credo in Dio, ma spero, se no poi dopo il giorno, se nessuno crede in Dio mi rubano tutti. Beh, certo, perché Voltaire, che era intelligente, che non è che amasse tanto la religione cristiana, ma non è che non ne capisse l'utilità, cioè, quindi il cinismo, come dire, non credere a Dio, aspetta a me, perché io comunque non rubo, perché sono superiore, ma il mio servo, se non crede in Dio, quello mi deruba, cioè, non potendo. Quindi i liberali non credono alle visioni aristocratiche. Poi, per carità, ci sono stati liberali aristocratici, Pareto è un esempio, tante cose, però su questo credo che almeno il liberalismo del Novecento, e ma penso anche figure molto diverse, tipo Milton Friedman o Hayek, nessuno abbia mai teorizzato che la libertà, come assenza di coercizione almeno, non debba essere distribuita egualmente, cioè nel senso che ognuno abbia diritto allo stesso grado di libertà come assenza di coercizione, o da parte dei poteri dello Stato o da parte di poteri privati, tipo la mafia in Sicilia. Su questo me la sentirei, come dire, qualcuno può anche dire no, a partire da alcuni ad altri. Li vedo sostanzialmente fuori dal liberalismo moderno proprio, non che non sia una posizione sostenibile, ma francamente da Aron a tutti gli altri, in questo il liberalismo è diventato democratico nel Novecento, non necessariamente nel senso che crede che la democrazia sia l'unico sistema compatibile con il liberalismo, anche se io credo che in realtà sia così, ma insomma questa è ancora una tesi ulteriore, ma nel senso che non trovo un autore liberale contemporaneo, so più che Hannah, tutti gli altri, che quando afferma il primato della libertà e anche della libertà liberale, quindi primariamente assenza di coercizione, poi vediamo se in una società c'è anche un grado di redistribuzione, di uguaglianza materiale, ma è un problema diverso, non voglia una libertà uguale da questo punto di vista. Non voglio finire come i miei amici milanesi, ma una libertà negativa uguale per tutti, ecco, questo è, c'è un lato egualitaristico del liberalismo del Novecento che credo sia ormai stabilito e fa la differenza ancora rispetto al passato, e curiosamente che fa dei liberali, degli egualitaristi molto più forti di quanto siano molte ideologie tecnocratiche, molte ideologie attualmente, o pratiche più che ideologie, che vedete soprattutto in Europa ma anche negli Stati Uniti. fondamentalmente anche la upper class americana, cioè tutto il filone, se volete, democratico, dagli Obama, dai Clinton in giù, fondamentalmente praticano l'idea di due livelli di robe, cioè assolutamente, cioè noi siamo benevoli, aiutiamo il popolo, ti diamo l'assistenza sanitaria, però mica potrai credere veramente che a noi che apparteniamo a Boston, Harvard, parenti dei Kennedy, Kerry e tutti quanti, abbiamo la stessa morale di quelli che stanno nel ghetto di Chicago. Cioè, non scherziamo, cioè, però siamo così, è come Keynes degli anni 30, dai, poi si riproduce ogni visione. Quindi la libertà liberale è la libertà negativa come assenza di coercizione, questo è il punto fondamentale intorno a cui tutto ruota. È una libertà uguale da questo senso di vista, punto di vista, nel senso che il liberalismo è individualistico, e se è individualista dà a ogni individuo lo stesso valore. Un liberalismo che non è individualistico, che è basato sulla distinzione tra gli esseri umani in base a categorie di tipo o antropologico o di tipo storico o di tipo sociale, sì, può avere qualche pezzo di liberalismo, ma fondamentalmente il vecchio pensiero reazionario, conservatore di mille tipi che c'è ancora in giro, uno lo può mantenere. Il che non ci rende dei socialisti, però, perché per i socialisti la libertà è tale se e solo se è accompagnata a mezzi di sussistenza, ricchezza, distribuite ugualmente. A cosa serve essere libero se non hai di che mangiare? Forse non serve a niente, però un conto è essere libero, un conto è mangiare, cose diverse. Se ti servono caviale e champagne a Regina Celi non sei libero. Ma è meglio che morire di fame? Forse, una scelta. È meglio essere ristretto in una prigione che morire di fame. Ma non posso confondere le due cose. Non posso confonderle, non c'è trade-off tra i due. Su questo chiudo, che sto parlando da mezz'ora. Problema: se fossero sullo stesso piano, c'è un trade-off. Vino e acqua sono sullo stesso piano. Dice no, anche io non credo, però c'è un trade-off. Cosa vuoi? C'è due dita di vino o 50 casse d'acqua? Io dico, senti, dammi 50 casse d'acqua, perché due dita di vino si sono buone, però poi dopo che bevo? Allora c'è un trade-off tra vino e acqua. Sono due cose che assolvono più o meno allo stessa funzione, una con più piacere, l'altra con meno piacere, però l'altra anche più piacere quando c'è molta sete d'estate, preferisci l'acqua piuttosto che il vino. Quindi comunque c'è un trade-off sicuramente, e il prezzo stabilisce il trade-off. Normalmente i prezzi di mercato ti dicono quant'è il trade-off. Dice Antonio Martino, il Monfortino, il Barolo sono 695 euro quello che chiedeva il pagamento a te, cioè c'è un trade-off, ci compri 695 bottiglie d'acqua da un euro, questo è quello che il mercato reputa sia il trade-off, ma c'è un trade-off, sono due liquidi, hanno tutte e due la stessa cosa. Libertà ed eguaglianza, o libertà e ricchezza, o libertà e qualsiasi altro valore, libertà e dignità, libertà, non hanno trade-off, sono due cose diverse, sono due cose. Non è che fai il trading di uno per l'altro. Se credi che si possa fare trading dell'uno per l'altro, per cui dammi il 100% di ricchezza e accetto lo 0% di libertà, o facciamo 70-30 o 60-40, significa dal punto di vista liberale semplicemente che non sei liberale, cioè è un'altra cosa, cioè tu non stai, significa non ti interessa la libertà più di tanto, o la consideri uno dei beni tradable. Il principio liberale qual è poi? Che è un principio morale, è un principio filosofico, è un principio politico, dovrebbe essere quello del Partito Liberale. Il problema è garantire la libertà, non è mai un vincolo, è sempre un'opportunità. Cioè io non penso che si possa rendere una società più ricca restringendo la libertà, cioè si possa rendere più egualmente giusta o giustamente uguale, perché poi c'erano anche le eguaglianze ingiuste ovviamente, Cioè non è che gli altri valori che possono importare si ottengono restringendo la libertà. Se voi credete a un trade-off tra eguaglianza e libertà, allora questa non voglio società diseguali. Modello svedese. Il modello svedese non vuole che ci siano troppe diseguaglianze. È un sistema scolastico formidabile che se trova un bambino molto intelligente gli dà le botte in testa e gli toglie l'insegnamento. È fatto per reprimere le punte, perché se un bambino è troppo intelligente in classe gli altri si sentono poco bravi, quindi ha una magnifica produzione media con la repressione di quelli, come dire, devianti, che rischiano di... Noi li reprimiamo ugualmente perché la maestra non capisce che è bravo quello lì. La scuola italiana ha bocciato per due volte Einstein, la scuola elementare di Milano, non ci dimentichiamo. Cioè, padre di Einstein era un piccolo industriale, falliva continuamente, quando falliva cambiava paese. A un certo punto andò a Milano e Pavia, faceva più robe chimiche, importava, e Einstein ha fatto le scuole elementari a Milano. Venne bocciato un paio di volte e quando lasciò gli fecero il certificato dicendo perfettamente inadatto a qualsiasi lavoro intellettuale orientato ai lavori manuali, cioè abbiamo rischiato di ammazzare Einstein. Poi il padre ha fatto fallimento anche in Italia, scappò in Svizzera e si è salvato Einstein, perché non era a scuola svizzera, ma quella abbiamo fatto noi, quelle robe lì, quindi non è che abbiamo bisogno di programmarlo, però il sistema svedese lo programma, non lo so. Il sistema svizzero, il sistema, scusatemi, svedese lo programma, ma lo programma, guardate, è una logica difendibile, cioè il problema ci interessa l'eguaglianza, se uno va troppo su crea squilibri, trade off, quindi se si è liberali non si crede ai trade off, cioè il valore della libertà non è mai una opposizione rispetto ad altri valori che sono occuparsi dei poveri, che sono avere dei buoni servizi pubblici, che sono da avere altre cose. Se si crede che c'è un trade off, io credo fondamentalmente non sia liberali, sia socialdemocratici. Allora va bene, tipo bisogna restringere la libertà delle persone, la libertà delle imprese, delle persone, cioè l'area di non interferenza, perché se la lasci troppo allargare aumentano le diseguaglianze, non funzionano più i tram a Roma, le fognature si rompono, non ci sono più soldi per i servizi pubblici, eccetera. Se si pensa quello legittimamente, io credo si sia fuori dal liberalismo. Ma non dal punto di vista teorico, perché poi teoricamente uno trova quello che gli pare, che semplicemente si viene a coincidere col socialismo del XX secolo. E allora, siccome i socialisti non hanno voluto cambiare nome, significa che chi ha quelle visioni deve cambiare nome lui, semplicemente, o sparire, come è successo al Partito Liberale Italiano, che non ha fatto altro che alla fine che inseguire quel tipo di modelli. Ci sono molte altre cose che si potrebbero dire, ma non voglio ovviamente fare una lezione troppo accademica, ci sono bibliografie di vario tipo, però se posso darvi un consiglio, se c'è un testo da leggere, Isaiah Berlin, due concetti di libertà, Two Concepts of Liberty, lo trovate anche più o meno piratato in rete, credo, nonostante Berlin è morto solo pochi anni fa, è il testo più importante da leggere su questo, poi ci sono tante altre cose. Ma sulla distinzione, poi c'è Tocqueville evidentemente, e poi c'è Hayek, tante altre cose, ma riflettete sempre su questo che disse Tocqueville: fondamentalmente per voi la libertà è un fine o è un mezzo? Ho concepito un trade-off tra la libertà e altre cose. Se concepite un trade-off non è che state sbagliando, nessuno sbaglia e nessuno ha ragione, avete una certa visione. Il liberalismo consiste nel credere che non c'è trade-off tra libertà e altri valori, e che in nessun caso aumentare la libertà delle persone, creare istituzioni, regole e condizioni che aumentano la libertà delle persone nel senso di assenza di coercizione, genera problemi, anzi genera, non può che generare soluzioni. Se invece si reputa che aumentare la libertà delle persone può generare problemi, si è dentro un pensiero diverso, può essere socialista, conservatore, reazionario, ma non è un pensiero da caratterizzare come liberale. Grazie.